Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, benvenuti a questo secondo nostro appuntamento della settimana. Oggi iniziamo considerando il Salmo 130, che è collegato al precedente Salmo 129. Il Salmo 130 è stato chiamato Salmo Paolino, cioè dell'Apostolo Paolo. Questo perché il Salmo in questione ci parla di ciò che ha a che fare con la grazia di Dio rivelata all'umanità. Infatti, Dio ha liberato l'uomo dalle profondità del peccato e dalla sua conseguenza, la morte non solo fisica ma eterna. E Dio lo ha fatto non basandosi sulle opere dell'uomo, ma solo sulla sua grazia, sulla sua misericordia. Una volta venne chiesto a Martin Lutero quali erano i salmi migliori. Egli rispose: i salmi paolini. E a chi voleva sapere quali fossero i salmi paolini, egli rispondeva: il 32, il 51, il 130 e il 143. Inoltre egli spiegava che questi salmi insegnano che il perdono dei peccati viene concesso a tutti coloro che credono senza avere alcuna opera della legge o meriti da presentare. Sappi, amico, sappi, amica, che questa possibilità vale anche per te oggi. Ascolta cosa dicono i primi tre versetti del Salmo 130. Canto dei pellegrinaggi. Oh Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Siano rese grazie a Dio che Egli non ci ha trattati secondo le nostre iniquità, ma nella sua grande misericordia perdona tutti coloro che, rivolgendosi al Signore Gesù, gli chiedono perdono. Infatti, se Dio ci giudicasse per ciò che abbiamo fatto, saremmo inesorabilmente tutti perduti, perché ciò significherebbe che Gesù non ha fatto un'opera perfetta per la nostra salvezza. Ma sappiate, amici, che non è così, perché è solamente per la sua infinita grazia che siamo perdonati e salvati. I versetti dal 4 al 6 del Salmo 130 che seguono ce ne danno una prova precisa. Andiamoli a leggere. Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore, più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. La grazia ha salvato noi che siamo gentili, cioè non appartenenti al popolo di Israele, ma un giorno molto presto salverà anche questa nazione. Sì, sta arrivando il giorno nel quale il grido di salvezza per Israele riceverà una risposta. Quel giorno Cristo ritornerà a Sion e spazzerà via completamente l'iniquità di Giacobbe, cioè di Israele. Nella lettera che Paolo, l'Apostolo, scrisse ai Romani al capitolo 11, versetti dal 26 al 28, leggiamo queste parole che ci dicono cosa avverrà. Tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri. Queste sono le bellissime promesse che Dio ha fatto a Israele, ed esso aspetta con pazienza la loro realizzazione, come leggiamo negli ultimi due versetti, 7 e 8, del Salmo 130. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Durante la grande tribolazione, periodo di cui si parla con grande ampiezza nel libro dell'Apocalisse, o come alcuni lo chiamano, il libro delle rivelazioni, essi aspetteranno che il Signore Gesù si manifesti e che li liberi dalle varie persecuzioni che ci saranno. Essi lo aspetteranno più di quanto si aspetti l'arrivo della mattina. Anche tu, amico, amica, stai aspettando il sorgere della splendente stella mattutina, il Signore Gesù Cristo? E quando Egli ritornerà, sarai pronto per incontrarlo? Sai, ti dico queste parole perché oggi, più che mai, molte persone pensano che il cristianesimo o altre religioni e movimenti siano destinati a rendere il mondo più gradevole per viverci. Oggi il mondo, inteso come l'umanità, infatti compie ogni sforzo per rendere se stesso più felice e non vi riesce. Fa di tutto per oliare gli ingranaggi del suo pendolo senza riuscirci a farlo funzionare. E sai perché? Perché gli manca la vita, quella che gli può donare solamente il Signore Gesù Cristo. Sappi che Dio non solo vuole aiutare gli uomini a migliorarsi, egli compie qualcosa di straordinario. Viene a salvarli dalla loro condizione. Il Signore non può essere considerato che sotto questi due caratteri, o come giudice o come salvatore. Giudice perché egli è giusto e non può tollerare e lasciare nessun peccato ingiudicato, Salvatore, perché desidera con tutto il suo cuore perdonare ogni peccato a colui che, pentendosi, crede in Lui. Se sei già un credente per la fede in Lui, fa che la tua vita sia in accordo con la sua salvezza e che tu possa dare lustro all'insegnamento di Dio affinché Gesù diventi il tuo maestro di vita, affinché più che le belle parole possa spargere attorno un po' del suo grande amore verso chi ne ha bisogno. Dopo aver considerato questo salmo, passiamo al successivo di questa serie del Pellegrino, che è il 131. In questo salmo, il 131 appunto, possiamo vedere la fede genuina, la semplicità del pellegrino verso il suo Dio. È un salmo breve, composto solo da 3 versetti, ma molto prezioso. Ed anche esso è stato scritto dal re Davide. Leggiamolo interamente, soffermiamoci in particolare sul primo passo. Canto dei pellegrinaggi di Davide. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Come ho detto all'inizio, rileggiamo e soffermiamoci a meditare il primo versetto che dice: Canto dei pellegrinaggi di Davide. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Ti ricordi di una donna di nome Michal, che era la moglie di Davide, la figlia di Saul? Essa un giorno disprezzò Davide, lo derise a causa del suo modo di fare nell'odare Dio quando prese l'arca e la condusse a Gerusalemme. In 2 Samuele, al capitolo 6, leggiamo questi versetti. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi. Come si scoprirebbe un uomo da nulla?» Davide rispose a Michal: «L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche di più di così e mi renderò umile ai miei occhi. Ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro, sarò onorato». Praticamente Davide sta dicendo a sua moglie che probabilmente, se ne avesse visto la necessità, si sarebbe reso ai suoi occhi ancora più spregevole, perché si sarebbe umiliato molto di più inginocchiandosi nella polvere davanti al suo Dio. Ricorda, egli era un re, ed anche noi oggi abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio allo stesso modo. Tu, amico, amica, quando è stata l'ultima volta che ti sei prostrato davanti a Dio? Sai, purtroppo pochi di noi lo fanno, ma questo è un esercizio molto utile, molto importante per il nostro spirito. Infatti, questo deve essere l'atteggiamento di un cuore sincero che cerca il suo Signore per fare la sua volontà, come vediamo dai versetti seguenti, 2 e 3, che concludono questo Salmo 131. In verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Un commentatore scrisse a proposito di questo Salmo: qui troviamo la descrizione di uno spirito umiliato, avvilito, contrito. È stato ben detto che tutte le virtù insieme formano un corpo, nel quale l'umiltà è la testa e il resto l'azione. Le scritture insegnano spesso la grande importanza e il valore di una tale vera umiltà. Poi, sostenendo questa verità a proposito di questo, cita diversi passi delle scritture. Vediamoli insieme. Salmo 138, versetto 6. Sì, eccelso il Signore, pure a riguardo per gli umili, e da lontano conosce il superbo. Isaia 57, versetto 15. Infatti così parla colui che è alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Prima Pietro 5, versetto 5. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Giacomo 4, versetto 10. Umiliatevi davanti al Signore, ed Egli vi innalzerà. La figura del bambino svezzato è molto bella, molto interessante. Infatti, il piccolo bimbo non piange, non si inquieta non lo fa più quando realizza di essere sul seno di sua madre. Così l'anima non cerca più tutte le soddisfazioni in sé, le ambizioni vane, per trovare riposo e soddisfazione solo nel Signore. Siamo così arrivati al Salmo 132, nel quale alcuni studiosi vi vedono il momento in cui fu trasportata l'Arca del Patto a Gerusalemme, mentre altri ancora vedono in esso un salmo messianico che guarda al tempo futuro nel quale Cristo sarà re a Gerusalemme. Esso parla di un riposo sulle promesse di Dio, della fede che diventa importante. C'è sempre stata una discussione su chi sia l'autore di questo salmo. In esso viene nominato Davide 4 volte, ma non credo che l'abbia scritto lui. Alcuni pensano che sembra adatto allo stile di Salomone, perché è naturale pensare che Salomone avesse composto un canto per ogni occasione, e si pensa che in esso descriva i primi sforzi compiuti da suo padre, il re Davide, per preparare appunto un'abitazione per il Signore. È convinzione di molti, quindi, che sia stato composto dal re Salomone quando l'arca del patto fu rimossa dalla tenda che Davide aveva preparata per essa per essere trasferita a Gerusalemme, nel tempio che Salomone aveva costruito. Questa idea si adatta al contenuto di questo salmo ed è l'unica volta che nei salmi è nominata l'arca. Comunque, dobbiamo notare che il figlio di Davide che viene nominato qui non è Salomone, ma il più grande discendente e figlio di Davide, il Signore Gesù Cristo. Tenendo ben presente questo fatto, diamo un'occhiata a questo salmo. Ora che i pellegrini si trovano a Gerusalemme, devono andare al tempio, dove si trova l'arca, dove si trova la grazia di Dio. Infatti solamente quello è il posto in cui possono incontrare Dio. Iniziamo leggendo i primi 5 versetti dal Salmo 132. Canto dei pellegrinaggi. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche. Quando egli giurò al Signore e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo: «Certo, non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio letto. Non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe». Ti ricorderai che in 2 Samuele, al capitolo 7, troviamo l'intenzione di Davide di costruire una casa a Dio. Puoi constatare da questo passaggio come questa fosse la grande ambizione della sua vita, la sua grande idea, il suo grande desiderio consisteva nel voler costruire un tempio per l'arca di Dio. I versetti seguenti, dal 6 al 10, ci dicono quanto fosse grande il desiderio degli israeliti di andare ad adorare il loro Signore. Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Andiamo nella dimora del Signore, adoriamo davanti allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti siano rivestiti di giustizia e gioiscono i tuoi fedeli. Per amor di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo unto. Questo evidentemente era il canto che essi cantavano quando l'arca fu trasportata nel tempio che Salomone aveva costruito, e la gloria del Signore riempiva il tempio così, come era avvenuto con il tabernacolo, come vediamo dal versetto 11 del Salmo 132 che leggiamo. Il Signore ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà. Io metterò sul tuo trono un tuo discendente. Questo è certamente un riferimento al Signore Gesù Cristo. Sì, perché nessun figlio di Davide può essere all'altezza della descrizione di colui che un giorno si siederà sul trono di Davide. Nei libri dei re e delle cronache puoi seguire la dinastia di Davide e trovare un susseguirsi di peccatori che si siedono sul trono. Infatti, pochissimi erano stati dei buoni re e solamente 5 di loro videro la rinascita della nazione. Il versetto 12 del Salmo 132 ci dice come fosse precisa la promessa di Dio. Se i tuoi figli osserveranno il mio patto e la testimonianza che segnerò loro, anche i loro figli per sempre sul tuo trono staranno seduti. Ma come vedi, i figli di Davide non hanno seguito il patto e la testimonianza di Dio. Questo è il motivo per il quale Israele venne cacciato fuori dalla sua terra, mandato in cattività a Babilonia. E anche se la discendenza di Davide aveva peccato, il patto di Dio non venne mai meno. E fra breve verrà il momento nel quale il frutto del suo seme, cioè il Signore Gesù Cristo, sederà sul suo trono. Questo è ciò di cui parla il Nuovo Testamento al suo inizio. Matteo 1, versetto 1, dice: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Il Signore Gesù è il figlio di Davide, del quale parla il salmista, ma ora leggiamo la conclusione del Salmo 132, che riguarda una profezia non ancora adempiuta. Poiché il Signore ha scelto Sion, a desiderata per sua dimora. Questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Io benedirò largamente le sue provviste, sazierò di pane i suoi poveri, i suoi sacerdoti li rivestirò di salvezza, i suoi fedeli esulteranno di gran gioia. Qua farò crescere la potenza di Davide, e vi terrò accesa una lampada per il mio unto. I suoi nemici li coprirò di vergogna, ma su di lui fiorirà la sua corona. Come ho detto prima, questa profezia attualmente non si è ancora adempiuta a Gerusalemme. Forse chi passeggia in questi tempi sul monte Sion non trova che valga la pena di farlo, ma certamente Davide e il Signore Gesù potevano guardare con occhi diversi, pensando a qualcosa nel futuro che noi non possiamo vedere. Evidentemente questo è un salmo che i pellegrini dovevano cantare con gioia quando sarebbero arrivati a Gerusalemme, nel tempio nel quale Dio aveva promesso di incontrare il suo popolo. E questa sera ci vogliamo fermare qui, proprio su questi versetti del Salmo 132. Io vi rinnovo i miei ringraziamenti per l'ascolto che ci avete prestato e intanto ci sentiamo proprio domani, al solito orario. Ciao.